Questo passo appartiene all'opera di Galileo Galilei, intitolata Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Il dialogo che segue si svolge alla fine della prima giornata, che è dedicata alla discussione critica di alcuni capisaldi della concezione del mondo aristotelica. Gli interlocutori sono Sagredo, Salviati e Simplicio. L'argomento è l'elogio dell'intelligenza umana. I primi due concordano nell'affermare che l'acutezza dell'ingegno è alla radice delle innumerevoli invenzioni dell'uomo, sia nelle lettere che nelle arti, mentre Simplicio non ne è convinto. Egli sostiene che l'intelligenza di Dio è superiore a quella dell'uomo. Inoltre, il dialogo si basa sul confronto tra intelletto divino e umano.
Il coraggio di coloro che vogliono fare della capacità umana l'unità di misura della natura è estremo. I suoi effetti, per quanto piccoli siano, non possono essere capiti nemmeno dai più intellettuali. Questa presunzione di capire tutto è data dal fatto di non aver inteso mai nulla. Gli altri riescono ad apprezzare veramente il sapere quando fanno esperienza di aver compreso anche una sola cosa, e così facendo capiscono di non aver inteso nulla.
Il vostro discorso è perfettamente coerente e dotato di un'ottima efficacia. I più sapienti, coloro che intendono o hanno inteso qualcosa, più conoscono, più ammettono di saper poco. Socrate, giudicato dagli oracoli il più sapiente della Grecia, affermava pubblicamente di sapere di essere ignorante.
Si deve dire che l'oracolo o lo stesso Socrate fosse bugiardo, definendo lui come il più sapiente e affermando di sapere di essere ignorantissimo.
Non ne deriva necessariamente né l'uno né l'altro, dal momento che entrambe le affermazioni possono essere vere. L'oracolo giudica sapientissimo Socrate rispetto agli altri uomini, la cui intelligenza è limitata. Socrate riconosce di non sapere rispetto alla sapienza assoluta, che è infinita. Di fronte all'infinito, il molto, il piccolo e il niente si equivalgono. Perciò il filosofo sapeva bene che la sua conoscenza era limitata rispetto a quella infinita che gli mancava. Anche fra gli uomini si trova il sapere, questo non è ugualmente distribuito fra tutti. Socrate potrebbe averne più degli altri, e perciò essere veritiero il responso dell'oracolo.
Ho capito bene ciò che intendi. Tra gli uomini, signor Simplicio, si trova la facoltà di agire, che però non è condivisa ugualmente da tutti. Non è indubbio che il potere di un imperatore è maggiore rispetto a quello di un privato cittadino. Nessuno può essere però messo a confronto con l'onnipotenza divina. Fra gli uomini ci sono alcuni che capiscono meglio l'agricoltura rispetto ad altri. Il saper tagliare un ramo di vite, che cosa è in comune col saperlo far radicare, concimare e da quello selezionare la parte adatta a fare le foglie, la vite, i grappoli, l'uva e i semi, che sono azioni che compie la sapientissima natura? Questa è solo una delle innumerevoli opere che la natura compie, soltanto in lei si riconosce l'infinita sapienza. Si può quindi concludere che il sapere divino è infinite volte infinito.
Ecco un altro esempio. Non diremmo che il saper scolpire sul marmo una bellissima statua ha innalzato l'ingegno del buon Arroti sopra quello degli altri uomini. E quest'opera non è altro che l'imitazione dell'atteggiamento e dell'immagine esteriore superficiale di un individuo immobile. Però, cosa è in questo in confronto a un uomo creato dalla natura, composto da tante membra esterne e interne, da tanti muscoli, tendini, nervi, ossa, che servono per muoverci? E che diremmo dei sensi, delle possibilità dell'anima di intendere? Non possiamo dire che la realizzazione di una statua è infinitamente inferiore rispetto alla creazione di un uomo vivo, ma anche rispetto ad un inutile verme?
E che differenza c'è tra la colomba meccanica costruita dall'archita di Taranto rispetto a una della natura?
O io non sono una persona intelligente, oppure, se capisco, questo discorso è una contraddizione. Voi, tra i maggiori pregi dell'uomo fatto dalla natura, considerate l'intelligenza la migliore. Poco fa però dicevi a Socrate che il suo sapere non era nulla, quindi bisognerà dire che nemmeno la natura sia stata in grado di creare un intelletto che sappia comprendere.
Molto acutamente controbattete. Per rispondere all'obiezione conviene ricorrere a una distinzione filosofica, dicendo che l'intendere si può considerare in due modi, intensamente e estensamente. Per quanto riguarda l'infinito numero di argomenti che possono essere oggetto di conoscenza, l'intendere umano è nulla, qualora riuscisse a comprendere mille postulati o teoremi, perché mille rispetto a infinito è niente. Ma considerando l'intendere intensamente, poiché questo termine indica la conoscenza piena, dico che l'intelletto umano comprende perfettamente alcune affermazioni, e ne ha assoluta certezza quanto ne ha la natura. Queste affermazioni riguardano anche le scienze matematiche, cioè la geometria e l'aritmetica, dalle quali l'intelletto divino ne sa infinitamente di più rispetto all'uomo. Delle poche comprese dall'intelletto umano, credo che la cognizione eguagli quella divina, la quale è la certezza che non possono essere diverse.
Salviati, mi pare che tu parli in maniera troppo sicura.
Queste sono semplici affermazioni, che non voglio né togliere né sfidare ciò che Dio sa. Dal momento che nessuno può diminuire la sua onnipotenza. Il divino non può però cancellare ciò che è già accaduto. Non credo che voi, Simplicio, veniate tratto in inganno solo per aver frainteso le mie affermazioni. Ma per farlo comprendere meglio, la mia posizione la spiegherò come tramite le dimostrazioni matematiche. Si può arrivare alla stessa verità così come conosciuta da Dio, ma resta il fatto che rispetto al divino noi uomini conosciamo solo parzialmente i fenomeni naturali e di questi non tutti interamente. Oltre a ciò, noi per arrivare alla verità dobbiamo svolgere centinaia di passaggi, mentre a lui per arrivarci basta l'intuito. Per dare un esempio facilmente comprensibile, basta pensare a tutti i passaggi che l'uomo deve fare per arrivare alla comprensione del cerchio, i quali sono infiniti. Mentre all'intelletto divino basta percepirlo, per poterne individuare tutte le qualità e le formule. Il tutto avviene nell'arco di un istante. Oltretutto è molto probabile che a noi ciò appaia quasi infinito, mentre per Dio è concepito come una cosa sola. La capacità di arrivare a un intelletto divino vi è anche nell'essere umano, ma rimane sepolta sotto uno strato di nebbia, spessa e densa, la quale viene assottigliata quando diventiamo padroni di conclusioni dimostrate, che possiamo quindi toccare e superare velocemente. Insomma, che altro è il quadrato opposto all'angolo retto nel triangolo e uguale agli altri due angoli, se non i parallelogrammi sopra la base comune e tra le parallele tra loro uguali? E questo non corrisponde al teorema in cui le superfici sono equiparate e sovrapposte. Quando io considero quanto meravigliose siano le creazioni dell'uomo, comprendo che la mente umana è opera più eccellente di Dio.
Io molte volte ho riflettuto a proposito di quanto sia grande l'acutezza della mente, e mentre passi in rassegna le tante meravigliose invenzioni dell'uomo, nell'arte così come nelle lettere, rifletto su quello che so io. Penso al mio sapere che appare lontano, che rischia non solo di trovare nulla di nuovo, ma persino di non apprendere dalle cose già scoperte. Io, confuso dallo stupore che provo e triste per la mia disperazione, mi ritengo infelice. Se guardo le statue fatte da mani così eccellenti, mi dico: quando saprò levare l'eccesso da un pezzo di marmo e scoprire la bella figura che si nasconde? Quando saprò miscelare e stendere sopra una tela o una parete colori diversi e con essi rappresentare tutti gli oggetti visibili al mondo, come fecero Michelangelo, Raffaello e Tiziano? Se io guardo quello che hanno ritrovato gli uomini nel suddividere equamente la distanza tra un suono e l'altro, nello stabilire regole e concetti per poter parlare in dialetto conosciuto, quando finirò di provare stupore? Che cosa dirò di questi diversi strumenti? La lettura dei grandi scrittori italiani, di quale meraviglia riempie chi attentamente considera l'invenzione della retorica? Che cosa diremmo dell'architettura e della tecnica della navigazione? Ma soprattutto, tutte le invenzioni stupende, qual è la mente di colui che si immaginò come trovare il modo di comunicare con qualsiasi altra persona distante dal tempo e dal luogo? Parlare con quelli che sono nelle Indie, parlare a quelli che nasceranno tra molti anni, e con quale facilità? Con i vari riferimenti all'invenzione della carta e dell'alfabeto? E questa è la conclusione dei nostri ragionamenti di oggi. Essendo arrivata la sera, il signor Salviati penso che abbia piacere di andare a godere della frescura in gondola. Domani sarò qui ad aspettarvi per continuare i discorsi iniziati.
Le persone che hanno prodotto questo audio sono Gabriele La Rosa nella parte di Sagredo, Jacopo Zanni nella parte di Salviati, Carolina Cattaneo nella parte di Simplicio, Giulia Milani come narratore e infine Maya Carrara come montatore.